Un saluto sereno e esteso a tutti gli amici e le amiche di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Beh, sono felice di ritrovarla a distanza di anni. Lei ha sempre quel... una donna con le ovaie, no? Ha sempre amato definirsi così, ha sempre quel piglio che conquista e ammalia. Lei è una psicologa clinica e forense, la criminologa sicuramente più famosa d'Italia, originaria da Finale Ligure, ma ormai posso dire romana d'adozione, la dottoressa Roberta Bruzzone. Ciao Roberta, benvenuta.
Ciao a voi, ciao a tutti gli ascoltatori.
Come stai?
Molto bene, un po' provata da questa conferenza finale, ma insomma dai, adesso spero di tornare a Roma perché sono un po' di giorni che sono fuori.
Una folla d'affetto pazzesco, perché questa conferenza sul tema quando un amore diventa una trappola mortale, un tema purtroppo quotidiano ormai sempre più, quello della violenza sulle donne, dove entrano in campo narcisismo maligno e manipolazione affettiva. Ma quali sono davvero le prime avvisaglie da non sottovalutare perché un amore non diventi davvero una trappola mortale?
Bisogna fare molta attenzione nella fase iniziale, perché quando incroci un manipolatore, solitamente la parte proprio dell'inizio della relazione è veramente fin troppo bella, è tutto troppo perfetto, c'è qualcosa di artificiale. Bisogna fidarsi del proprio istinto, perché quella è una fase in cui il manipolatore si impegna moltissimo per mostrarsi al meglio di sé e intercetta tutti i bisogni della preda. In quel momento è ancora una preda, poi diventerà una vittima purtroppo, e quindi è molto abile a secondare tutta una serie di aspetti e a proporsi nella maniera migliore possibile. Purtroppo quella è una fase in cui è difficile sottrarsi a un manipolatore, perché è molto gratificante quella fase della relazione, ti fa sentire al centro dell'universo di questa persona, e piano piano anche il tuo funzionamento neurobiologico si modifica, perché vanno a potenziarsi tutta una serie di sostanze neuroendocrine potentissime come la dopamina, l'ossitocina, la feniletilamina, e questo è un trio di ingredienti che non lascia scampo. Quindi se dall'altra parte c'è un manipolatore, sa bene come portarti a questo livello di alterazione proprio cognitiva, e dopodiché comincerà il viaggio all'inferno vero e proprio. Quindi bisogna stare molto attenti nella fase iniziale a fiutare che c'è qualcosa di artificiale in questa perfezione assoluta di tutto quello che viene proposto.
Per lavoro, e sottolineo solamente per lavoro, sei molto attiva sui social, io ti seguo infatti su Instagram, e quest'anno hai aperto anche un canale YouTube con tutti i tuoi video. Stiamo diventando un popolo schiavo di like, di followers. Quali sono i rischi più devastanti di questa nuova moda social a tutti i costi?
Personalmente io ho molto potenziato la mia presenza sui social proprio perché credo di rappresentare un po' un deterrente a questo strapotere di questo genere di meccanismi, e li spiego proprio in maniera molto precisa nei miei canali, con l'obiettivo di creare consapevolezza e anche attenzione fondamentalmente, perché mi rendo conto che ormai la situazione è sfuggita ampiamente di mano. Oggi abbiamo addirittura un caso di questi giorni di un TikToker, un 23enne, che insomma, ho dato un'occhiata ai contenuti precedenti, obiettivamente qualche problematica la segnalava, psicologica anche abbastanza evidente, che addirittura non è neanche riuscito a morire senza essere esposto a questo tipo di meccanismo, perché si è suicidato letteralmente in diretta sul suo profilo, e anche questo ha scatenato questa famelica distruzione da parte di tutti quelli che sono sempre pronti lì a vomitare la parte peggiore di sé. Quindi il mio lavoro è proprio volto a rappresentare quelli che sono i rischi di questo tipo di piattaforme, a fare in modo che le persone si proteggano un po' meglio, e soprattutto a lavorare molto sul concetto di un'autostima svincolata da questo genere di meccanismo, perché oggi purtroppo la caccia ai mi piace, la caccia ai follower è diventato anche un modo per misurare il valore che una persona ha, e questo è un meccanismo che è destinato a stritolarci tutti se non lo gestiamo con attenzione e intelligenza.
Hai raccontato, mi sono specializzata nell'interpretare le macchie di sangue, perché tu non cerchi assolutamente gli indizi. Per i non utenti facciamo chiarezza in che cosa consiste davvero il tuo lavoro di criminologa forense.
Ma io mi occupo di aspetti abbastanza interdisciplinari, sono psicologa clinica e forense, quindi mi occupo anche di tutte le valutazioni di tipo sulla personalità, sulla capacità di intendere di volere, sull'idoneità a rendere testimonianze, tutto quello che riguarda il rischio di escalation e quant'altro. Poi sulla parte più criminalistica, che è l'altra parte della mia professione, mi occupo proprio di analizzare la scena del crimine, ricostruire i comportamenti, quindi la criminodinamica, in fatti delittuosi di cui chiaramente vengo incaricata dell'analisi. Quindi è un lavoro molto complesso, perché prende in considerazione sia la parte psicologica che la parte criminalistica.
Te la ricordi davvero il tuo primo omicidio, la tua prima scena del crimine che hai visitato? Hai un ricordo nitido di quel momento?
Beh, sono ormai tantissime, dovrei un attimo pensarci, perché sono veramente tante, insomma, però alcune le ricordo certamente con maggiore vividezza. Una delle scene del crimine che mi colpì maggiormente fu quella di Barbara Ciccioni, ma anche quella di Melania Rea, e chiaramente una delle scene del crimine più complicate che mi sono trovata a analizzare è quella paura della strage di Erba.
C'è qualcosa, visto che insomma tu sei abituata al peggio, di cui veramente ha paura Roberta Bruzzone?
Guarda, paura è un concetto che non mi appartiene, nel senso che la paura è qualcosa che ti paralizza, questo non mi appartiene. Probabilmente l'unica cosa che mi fa paura come prospettiva nella vita è la possibilità di non vivere la vita che vivo e che ho voluto fortemente vivere, quindi forse non ho paura di morire, probabilmente ho molto più paura di ammalarmi.
Nel 2009 hai fondato un'accademia che offre formazione nel campo criminologico forense. Qual è stata davvero la tua scintilla che ti ha fatto avvicinare a questo ramo che fino a pochi anni fa insomma era solamente backstage per gli addetti ai lavori?
Beh, io credo che ci fosse bisogno di una formazione di altissimo profilo, molto concreta. Io chiaramente ho studiato in Italia, ma poi ho studiato anche negli Stati Uniti, e l'approccio negli Stati Uniti per questo tipo di materia è molto pratico, quindi ho voluto trasferire un po' questo tipo di approccio qui da noi, fondando un'accademia che ha avuto un enorme successo e che ogni anno forma ormai quasi 300 ragazzi destinati a fare questa attività o comunque a provare a farla in maniera molto pratica. Quindi l'obiettivo era quello, trasferire quel tipo di approccio, quel tipo di competenza attraverso i moltissimi casi che nel frattempo già all'epoca insomma avevo esaminato, e per trasferire competenze e conoscenze a quelli che sono interessati a fare questo lavoro attraverso un percorso di formazione certificato e molto solido.
C'è un caso che davvero ti ha dato negli anni più filo da torcere?
Beh, resta la strage di Erba sicuramente.
Ballando con le stelle l'hai lasciato perché toglieva spazio al tuo lavoro, sei ospite fissa di due programmi, Ore 14 Rai 2 e La vita in diretta Rai 1. Che cosa ha aggiunto il mezzo televisivo a parte la popolarità al tuo lavoro?
Beh, il mezzo televisivo credo che sia un mezzo molto potente per veicolare messaggi. Siccome una delle mie battaglie principali è un po' anche quello che ho fatto oggi, no? Sensibilizzare su temi come la manipolazione affettiva, il maltrattamento, la violenza di genere, la TV è uno strumento straordinario per arrivare a veicolare messaggi di questo tipo, quindi ha sicuramente dato molto al mio lavoro questo aspetto.
E invece dici di avere pochissimi amici fidati e moltissimi conoscenti, si autoselezionano da soli o perché tu sei troppo diretta davvero?
Beh, sono una persona molto selettiva di mio, insomma, non è facile avere a che fare con me, primo perché ho poco tempo per insomma, coltivare relazioni, quindi ci devono essere dei presupposti abbastanza specifici, secondo punto poi perché obiettivamente sono molto selettiva, insomma, ci vuole poco per farmi sentire qualcosa che non va, insomma.
Quindi fai sempre la radiografia, insomma, chi è davanti.
Ma ormai è questo un po' una sorta di schema mio comportamentale, cioè io valuto molto quello che le persone fanno, non quello che dicono, e quando fanno qualcosa che tradisce degli aspetti che non mi piacciono, taglio subito.
Talvolo i tuoi ultimi due libri scritti a quattro mani, Iari, autopsia di un'indagine, edizioni Mursia con Laura Marinaro, e l'ultimo La ragazza del bosco, la verità oltre l'inganno, il caso Serena Mollicone, edizioni PM con Federica Nardone, l'atroce delitto, scusami, di questa ragazza ciociara, due casi che ti stanno evidentemente particolarmente a cuore, ma che luce accendono questi due volumi?
Beh, Iara abbiamo voluto scriverlo come dedicato proprio all'inchiesta per spiegare che non c'è nessun dubbio su questa storia, insomma, anche a quelli più irriducibili, perché obiettivamente abbiamo ripercorso tutte le carte dell'inchiesta e il processo, e con le parole proprio dei protagonisti abbiamo spiegato perché Massimo Giuseppe Bossetti è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e perché non ha alcun senso continuare a sostenere il contrario. Caso Mollicone è un caso di cui mi sto occupando in prima persona in qualità di consulente tecnico, e siccome abbiamo visto in questa vicenda tutta una serie di cose che a mio modo di vedere andavano raccontate, abbiamo deciso di raccontarle in questo libro in maniera molto precisa e chirurgica attraverso una serie di, diciamo, di scenari che in vista del processo d'appello era giusto mettere sul tavolo adesso.
Una tigre tatuata sulla spalla a sinistra e poi 10 kg di animale, il tuo gatto norvegese delle foreste, Devil Blue, Bibo per gli amici, ami moltissimo gli animali, hai anche due cani, so che sei diventata, appunto, ti sei avvicinata anche ai cani recentemente. Io invece ti chiedo, una capretta uccisa a calci recentemente, un gatto addirittura incendiato, cresce questa violenza terribile sugli animali ma in maniera davvero molto brutale da parte di teppistelli, non di periferie, anzi di persone per bene.
Figli di persone per bene che evidentemente hanno completamente fallito il loro progetto educativo, perché arrivare a fare una roba del genere per divertimento vuol dire che tu hai ormai preso una strada precisa verso una dimensione di personalità totalmente distorta, e io li definisco psicopatici, perché soltanto uno psicopatico può divertirsi a fare del male a un essere vivente che è inerme e non ti ha fatto assolutamente nulla. Io su questi fatti sono terribilmente diciamo aggressiva, nel senso che mi auguro nella vita sinceramente di non imbattermi mai in una situazione del genere, perché temo che mi farei l'ergastolo molto volentieri, insomma è una cosa proprio che non tollero, mi ferisce profondamente ma mi crea una rabbia spropositata. Chi mette in campo condotte di questo tipo a mio modo di vedere non è degno di camminare in mezzo agli altri esseri umani, e se sono figli di persone apparentemente per bene io mi farei delle domande molto serie, perché se avessi un figlio che fa una roba del genere penso che non lo farei uscire per il resto dei secoli dei secoli, insomma.
Ricordo perfettamente, chiudiamo davvero, qual è la cosa di cui vai più orgogliosa di questi ultimi 30 anni?
Di parecchie cose vado molto orgogliosa, quindi selezionare quella più, ma credo semplicemente di essere sempre comunque rimasta fedele a me stessa, sì, la mia coerenza e anche il coraggio di dire di no quando davanti a determinati tipi di situazioni.
Grazie davvero alla dottoressa Roberta Bruzzone, alla prossima. Allora, ciao, grazie mille.
Grazie a voi e buona giornata. Amici ascoltatori di Stella FM, un grandissimo abbraccio, un in bocca al lupo e naturalmente un bacione a tutti da parte mia, cioè da Roberta Bruzzone.